Bene, ringrazio il Signore perché ogni volta conferma che i pensieri che mi ha donato sono quelli giusti attraverso le preghiere e significa proprio che il Signore ci conduce, ama preparare ogni cosa, conduce la sua Chiesa veramente in ogni aspetto e sa già quello che diremo, sa già cosa il Signore è meraviglioso veramente. Quindi il titolo di questi pensieri è Il sentiero del giusto. E sto meditando in questo periodo, come sapete, Ezechiele, e non finisce di stupirmi questo libro così profondo. E sono ancora all'inizio, perché è troppo profondo questo libro per andare avanti a sprombattuto. Bisogna fermarsi a meditarlo. E ho iniziato a leggere il capitolo 6 e questo capitolo mi ha giudicato già dai primi tre versetti. Quindi quando mi sono sentito così giudicato dal Signore mi sono fermato e ho iniziato a investigare la scrittura e a chiedere al Signore ma cosa mi vuoi dire? Perché proprio mi aveva veramente giudicato questa parola. Ezechiele, capitolo 6. Dall'1 al 3, per adesso. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, volgi la tua faccia verso i monti di Israele, profetizza contro di loro e di: O monti di Israele, ascoltate la parola del Signore, dell'Eterno. Così parla il Signore, l'Eterno, ai monti, ai colli, ai burroni ed alle valli. Eccomi, io fo venire su di voi la spada e distruggerò i vostri alti luoghi. Mi ha colpito questa parola perché ha subito giudicato il mio cuore, come se il Signore, non come, proprio il Signore come se il Signore stesse profetizzando a quei monti, a quei colli, a quelle valli, a quei burroni presenti nel mio cuore, perché come vedremo si tratta di una conformazione di un terreno e questo terreno è proprio il nostro cuore. Questa terra di cui parla il Signore in questa parola è il nostro cuore, rappresenta questo. E il Signore sta parlando qui direttamente a questi colli, a questi monti, dice i vostri alti luoghi, quindi gli alti luoghi si trovavano proprio non solo, come siamo abituati a pensare, sui monti, si trovavano, e ho investigato anche le scritture per capire questo, si trovavano anche nelle valli, anche nei colli, e persino nei burroni si trovavano degli alti luoghi. Quindi questi alti luoghi che rappresentano un luogo in cui la persona andava ad offrire un sacrificio a un dio, a un idolo, rappresentano la conformazione del nostro cuore. Il nostro cuore può essere in una zona collinare, in una zona montuosa, può avere una situazione di comfort, una bella valle, ma anche un burrone che in realtà è una spaccatura in mezzo al terreno. Tutte queste situazioni rappresentano proprio il nostro cuore e in ogni luogo di questo tipo in Israele si usava effettivamente costruire un piccolo tempietto, è così anche nel nostro cuore, se noi ci facciamo caso. In tutte queste zone, anche in quelle nascoste dentro ai burroni, ci sono alcune immagini molto belle, molto significative, di templi costruiti in mezzo a burroni scoscesi, proprio burroni profondi, e dentro le grotte in questi burroni c'erano dei templi. E era molto diffuso in tutta la macchia mediterranea, ma fino anche in India, in quelle popolazioni molto idolatri. Quindi è proprio una cosa che si faceva. E questi il Signore definisce tutte queste, ricordate in Seconda Corinzi quando l'Apostolo Paolo dice: noi prendiamo ogni altezza, la portiamo all'obbedienza di Cristo, noi demoliamo ogni altezza, ogni cosa che si eleva oltre la conoscenza di Dio, di Gesù, e la demoliamo, la appiattiamo. In effetti questo concetto per il Signore, al Signore piace quello di demolire queste altezze, ma anche di colmare ogni vuoto, ogni valle, e tutte queste conformazioni che al Signore non piacciono. Quindi la via del Signore, com'è? Com'è la conformazione del terreno che piace a Dio? Perché io me lo sono chiesto, e da qui ho iniziato a costruire proprio tutti questi pensieri che sono serviti a me. Sono serviti a me. Quindi il sentiero, il cammino, il terreno che piace a Dio, com'è? Isaia 57. No, Isaia 26, 7. È molto bello perché dice, lo prendo solo io se volete, 26, 7, per toglierci ogni dubbio sul terreno che piace al Signore, su qual è? Iniziamo a toglierci questo dubbio perché me lo sono tolto io. La via del giusto è diritta. La via del giusto è diritta. Non ci sono valli, non ci sono colli, montagne, burroni, la via del giusto è diritta. Tu rendi perfettamente piano il sentiero del giusto. Il sentiero lo rende piano, pianeggiante, ben pianeggiante, ben livellato, Dio. E vedremo perché, come fa, come si muove il Signore nella nostra vita per realizzare questo. In Isaia, al capitolo 40, c'è una parola molto bella che, e da qui vorrei proprio spostarmi, attraversare la parola per rendere chiaro questo concetto di come deve essere il sentiero del giusto. Dunque, in Isaia 40, dal versetto 3 al versetto 5, il Signore dice: preparate, la voce di uno grida, la voce di uno, poi vedremo anche chi è, grida, preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Quindi al Signore piace la via bella appiattita, appianate una strada per il nostro Dio. Guardate cosa dice, ogni valle sia colmata. Questo vuoto che a noi piace, che spesso era pieno di terebinti, e in effetti in Isaia 57 dice che tra quei terebinti si offrivano addirittura sacrifici umani. Tutte queste valli sono tutti alti colli, alti luoghi. Ogni monte ed ogni colle siano abbassati, i luoghi erti siano livellati, i luoghi scabri diventino pianura. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne ad un tempo la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato. Dio l'ha detto, effettivamente, dove si è realizzato, lo sappiamo tutti, con Giovanni Battista. Luca 3. Come, dunque, secondo la parola detta in Isaia 40, come Giovanni demoliva ogni cosa che non era d'onore, livellava, colmava i vuoti, demoliva i monti? Come faceva Giovanni? Lo vedremo. Quindi capiamo anche di cosa si tratta questo livellare, questo abbattere i colli, questo colmare i vuoti. Tagliamo un po', leggiamo dal versetto 3. Ed egli andò per tutta la contrada d'intorno al Giordano, egli, Giovanni Battista, guardate cosa faceva, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati, come secondo che è scritto nel libro delle parole del profeta Isaia. V'è una voce di uno che grida nel deserto, preparate. Sì, quindi secondo questa parola Giovanni faceva questo. Secondo la parola che diceva di preparare, di appianare, Giovanni faceva questo. Versetto 7. Giovanni dunque diceva alle turbe che uscivano per essere battezzate da lui, razza di vipere. Sembra un po' strano come atteggiamento di uno che appiattisce, livella, abbatte i monti, ma effettivamente di questo si tratta. Razza di vipere, chi va mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. E non vi mettete a dire in voi stessi, noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può, da queste pietre, far sorgere dei figlioli di Abramo. E ormai, anche posta la scura a radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dunque, le turbe si interrogavano e dicevano, che dobbiamo fare iniziamo a vedere proprio che cosa significa questo livellare. Ed egli rispondeva loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Cosa predicava Giovanni? Il ravvedimento. Il ravvedimento. Quindi il ravvedimento è proprio mette in pratica quella parola che dice Isaia: colmare, abbattere, ogni monte, ogni colle siano abbassati. Il ravvedimento rappresenta proprio questo: ogni valle, ogni colle che viene colmata. E come dice la parola, raddrizzare le vie tortuose. Raddrizzare, ci sono molte vie tortuose. Nei farisei c'erano tutte queste vie tortuose, e proprio questo significa colmare, riempire, raddrizzare, ravvedersi. Quello che predicava Giovanni era, secondo Isaia 40, l'abbiamo letto, e significava ravvedersi. Quindi tutto questo livellare, tutto questo raddrizzare le vie, significa ravvedimento. Ravvedimento. Quindi, secondo questa parola, il sentiero del giusto è dritto, ma io ho riconosciuto che il mio ha dei grossi problemi, ha bisogno di essere livellato, ha bisogno di un intervento da parte di Dio, ha bisogno proprio che questa parola, io ho bisogno che questa parola si verifichi nella mia via. Anche un profeta come Geremia si è trovato proprio in questo punto, a chiedersi davanti al Signore, a chiedere al Signore di agire, perché riconosceva che tutte le sue vie erano da correggere, erano da, andiamo un attimo in Geremia, erano da mondare, erano da raddrizzare, da colmare quei vuoti che ci sono spesso nei nostri cuori, soprattutto nel mio. Geremia, al capitolo 10, al versetto 23, dice una cosa molto particolare. Per molto tempo io mi sono interrogato davanti a questa parola, cercando di capire che cosa significasse, cosa voleva dire Geremia. Geremia 10, 23. Abbiate pazienza, è tutto un po' contorto, ma si scioglierà per aiuto del Signore, perché la sua parola è meravigliosa. Geremia 10, 23, guardate cosa dice, che strana questa parola, eh? O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina dirigere i suoi passi. È molto particolare questa parola. Dunque, se tutte le nostre vie sono così tortuose, se ci sono tutti questi colli, queste valli, se ci sono tutti questi sentieri obliqui, che non c'entrano niente con la rettitudine, perché rettitudine, vie oblique, traverse, se sentieri scoscesi, dirà la parola, Geremia dice infatti, ma se non è in potere mio dirigere i miei passi, non è in potere dell'uomo che cammina dirigere i suoi passi, dice. Vedremo cosa significa. O Eterno, riconosce il bisogno, un profeta riconosce il bisogno di essere corretto, O Eterno, correggimi, quindi torna il ravvedimento, torna qui, correggimi, ma con giusta misura, non nella tua ira, che tu non abbia a ridurmi a poca cosa. Persino un profeta aveva delle vie tortuose e chiedeva di essere corretto. Ma dice questa parola particolare: non è in potere dell'uomo di dirigere i propri passi. Mi ha sempre colpito questa parola. Che cosa significa? Che qualcuno i passi li dirige. Se non è in potere dell'uomo, qualcuno dirige i passi. Lo dice la parola. Romani capitolo 7. Qualcuno i passi li dirige, e vediamo chi è, e vediamo cosa significa. Romani capitolo 7, anche qualcun altro, non solo nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento, con la nuova economia della grazia, qualcun altro aveva lo stesso tipo di problema di Geremia. 7:15. Perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, noi tutti conosciamo queste parole, ma faccio quello che odio. Versetto 18, difatti io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene, no, perché il bene che voglio non lo fo, ma il male che non voglio, quello fo. Ora, se ciò che non voglio è quello che fo, non sono più io che lo compio, ma è il male che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge, che volendo io fare il bene, il male si trova in me, poiché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge che nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigione della legge del peccato, che nelle mie membra. E quindi cosa esclama? Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Ora, in molti nella storia si sono aggrovigliati in tutto questo strano fare dell'Apostolo, strano dire dell'Apostolo, perché secondo anche quello che abbiamo letto, allora alcuni hanno detto non è il potere dell'uomo di dirigere i propri passi, o è la carne o è lo spirito, io vivo secondo la legge dello spirito, ma non sono capace di dirigere i miei passi. E poi cosa dice anche la parola? I passi dell'uomo sono diretti da Dio, dice nei Proverbi, quindi sono a posto. I passi dell'uomo li dirige Dio, io sono costretto a peccare, continuo a peccare, ma tanto c'è chi mi perdona. Ora, quindi c'è da chiarire questo aspetto molto importante per poter proseguire e capire come rendere perfetto il sentiero nostro. Allora, i passi dell'uomo li dirige l'Eterno, è scritto in Proverbi 20-24, lo cito io. Come, dice la parola, come può quindi l'uomo capire la propria via? Vedete come si contorce tutto e sembra dirci che noi non possiamo fare nulla, ma in realtà la parola dice, nel capitolo 4, appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie saranno ben preparate. Quindi abbiamo una responsabilità, ed è chiara, la responsabilità di appianare è nostra, ma lo fa Dio, e vedremo come. I passi dell'uomo li dirige l'Eterno, è molto bello perché noi facciamo fatica a comprendere questa cosa, ma in realtà, come è scritto nel Salmo 139, tutto ciò che si verifica sotto i cieli è sotto il controllo dell'Eterno. Tutto ciò che l'Eterno permette è sotto il controllo di Dio. Ma qui, questo Salmo, si riferisce a colui che ha scelto di camminare con Dio. E guardate cosa dice. I passi dell'uomo li scruta Dio, li vede, li conosce, sa dove vanno, quindi lui è capace di condurci. Guardate cosa dice. O Eterno, tu mi hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi da lungi il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio e conosci a fondo tutte le mie vie. Allora, l'uomo ha sempre pensato di avere in potere tutte le sue vie, di andare in un sentiero dritto, ma in realtà la parola dice che vi è tal via che all'uomo pare dritta e conduce alla morte. Quindi l'uomo non è capace di comprendere le proprie vie, di sapere dove finiranno, di sapere cosa comporteranno e di sapere se finirà in un burrone, in una caduta, se finiranno male o bene. L'uomo non può conoscere queste cose, ma l'Eterno, è scritto, conosce a fondo tutte le vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che tu, Eterno, già la conosci appieno. Tu mi stringi di dietro e davanti, mi metti la mano addosso. Una tale conoscenza, noi non la capiamo, è troppo meravigliosa per me. Tanto alta che io non posso arrivarci. Dove me ne andrò lungi dal tuo spirito? Dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo, tu ci sei. Se mi metto a giacere nel soggiorno dei morti, eccoti quivi. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del male, guardate cosa dice qui, anche quivi mi condurrà la tua mano e la tua destra mi afferrerà. Ora capiamo perché Dio dice che conduce i passi dell'uomo. Ma i passi di quale uomo conduce Dio? I passi dell'uomo che si sono sposati con la sua destra. La destra conduce. Questa destra chi è? È Gesù, è la parola, la destra conduce, il favore era la destra, alla destra di Dio, cioè Gesù, la parola conduce. Questo salmo ci dice chiaramente che quelli che hanno sperato in Lui sono condotti da Lui. Ed ecco perché Paolo esclama dopo in Romani 8, ecco l'esclamazione, la tua destra mi afferrerà e mi condurrà. Quindi questa economia che noi abbiamo in Romani 8 è un'economia che conduce. Ecco perché è scritto sempre nei Salmi, Salmo 37 al versetto 23, lo cito io, i passi dell'uomo da bene, i passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno. Salmo 139, l'Eterno regna. Qualsiasi cosa che si verifica, Dio comunque conosce, l'ha decretato, l'ha permesso, ma i passi dell'uomo da bene, sono diretti dall'Eterno. Come? Salmo 139, la tua destra mi afferrerà e mi condurrà, sono condotti dalla parola. Per questo Romani 8 esclama, dopo tutta questa miseria che ha contemplato l'Apostolo Paolo, cosa dice? Si riconosce che quell'economia è un'economia che conduce, conduce. Non è un'economia da imparare, da, non lo so, da, non so neanche io, è un'economia che conduce, è lo spirito, è la parola che è in noi, è un'economia che conduce. Quindi ecco perché esclama il versetto 25 del capitolo 7 e poi lungo tutto il capitolo 8, grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io stesso con la mente servo la legge di Dio, perché giustamente ci saranno sempre quei sentieri tortuosi, ma con la servo la legge di Dio, ma con la carne alla legge del peccato. Non vedo dunque ora alcuna condanna, prosegue, per quelli che sono in Cristo Gesù, perché? Perché la legge è una legge, lo spiega bene Watchman, questa legge com'è fatta. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato, liberato. Quindi conduce questa legge, è proprio pratica, è efficace, non è una legge così teorica, è una legge che funziona, è una legge che conduce, perché la parola conduce, è la parola che conduce. Infatti al versetto 14 del capitolo 8, guardate cosa dice per confermare, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, sono figlioli di Dio, quindi sono condotti, il sentiero del giusto è condotto da Dio, dalla parola, perché la parola è nel giusto, è in noi, siamo condotti effettivamente o dalla carne o dallo spirito, ecco il combattimento di Geremia, ecco il combattimento dell'Apostolo Paolo, noi siamo condotti da qualcuno, o è la carne o è lo spirito. Ecco perché dice appiana il sentiero dei tuoi piedi, perché abbiamo la responsabilità di camminare nello spirito. Quindi si tratta di cosa? Si tratta di sottomissione alla parola di Dio, si tratta di sottomissione all'autorità che la parola ha nella nostra vita. È sottomissione alla parola. Quando noi confessiamo, quando noi ci lasciamo penetrare dalla parola, cosa succede nei nostri cuori? Che noi veniamo giudicati dalla parola, e quando ci ravvediamo, la parola fa questo, proprio ci indirizza, la parola ci giudica, ravvedimento, confessione, l'ha detto Giorgio, confessione, quindi ravvedimento, la via torna dritta, la via che prima era tortuosa, che magari finiva in una valle, o su per un monte o giù per un burrone, diventa automaticamente rettitudine, torniamo in un sentiero retto, ma questo lo fa la parola conduce. Questo lo fa la parola, quindi si tratta semplicemente di sottomissione all'autorità. E Adamo ed Eva in Eden cosa fecero? Proprio questo, esattamente questo, c'era la parola, mancarono proprio nella sottomissione alla parola e subito il sentiero, un burrone, una rovina. Ecco, quindi alla luce anche di quello che abbiamo visto con Domenica, mi sembra, riguarda Saul. Mi ricordate quanti sentieri tortuosi aveva Saul? Tutti sentieri che fanno destra, sinistra, su, giù in una valle, sentieri tortuosi. Perché? Perché in Saul c'era la confessione senza ravvedimento. Non era vera quella confessione, non c'era il ravvedimento. Quindi il ravvedimento è quello che raddrizza, e Giovanni l'ha spiegato bene. Giovanni l'ha spiegato bene, ecco perché dice, secondo Isaia 40, Giovanni diceva questo. Secondo Isaia 40, cioè Isaia 40 appiana, distruggi, livella. Secondo Isaia 40, ravvedetevi. Questo è quello che il Signore ha voluto dire al mio cuore. Ravvediti, e la parola, quindi ravvedimento, la parola, il sentiero torna retto. Perché noi pensiamo che tutti i nostri discorsi, le vie tortuose, siano in un qualche modo poter usare il nostro intelletto associato un po' alla parola di Dio, poter pensare qualcosa, poter consigliare a Dio. In realtà la strada fa così. Noi iniziamo a ragionare, a pensare, faccio questo, evito quello, faccio così. Ma in realtà la rettitudine è un sentiero che non ha confusione, non ha incertezza. La rettitudine è proprio un sentiero dritto, rettitudine. Se avremo tempo dopo vedremo, ieri sera meditavo su Jonathan, un uomo retto che ha fatto cose incredibili, perché? Perché nella sua rettitudine credeva che Dio era con lui. Quando noi siamo nel sentiero retto, noi non abbiamo paura, in questo sentiero di rettitudine sparisce la confusione, sparisce, perché non ci sono vie tortuose. Le vie tortuose sappiamo dove menano, menano alla morte. Le vie tortuose erano le stesse di Eden. Vie tortuose, lontane dalla parola, modificare la parola, modificarla a proprio piacimento, vie tortuose. Tortuose. Quando c'è normalmente un sentore di questa via tortuosa che abbiamo modificato a nostro piacimento, parlo a me stesso, la parola di Dio, via tortuosa, quindi mena alla morte. Metta il via che all'uomo pare dritta, ma mena alla morte. È quella la via, è quella tortuosa quella che mena alla morte. Dunque, se tutte le nostre vie sono conciate in questa maniera, come faremmo noi che siamo peccatori a rendere perfetta la nostra via? Non lo possiamo fare, ma l'ha fatto Dio per noi. Come? Ci ha presi dalla nostra via. Isaia lo dice chiaramente, Isaia 53. Guardate cosa ha fatto Dio, perché conosceva tutte le nostre vie, che sì, sono da raddrizzare, dobbiamo ravvederci in tante cose, ma siccome sappiamo che i nostri passi sono così vacillanti, l'ha fatto Lui per noi, l'ha fatto Lui. Ecco perché l'esclamazione dell'Apostolo Paolo, lo vedremo adesso. Ecco, spiegata bene l'esclamazione di Paolo. Isaia 53, versetto 6. Ci ha presi, noi eravamo tutti dove? Nelle nostre vie. Noi tutti eravamo erranti come pecore. Ognuno di noi seguiva cosa? La sua propria via. E l'Eterno ha fatto cadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Da quale via ci ha presi? Dalle nostre vie. E ci ha messi in quale via? Giovanni 14, leggiamolo, perché è meraviglioso. Ci ha presi dalle nostre vie che erano tutte tortuose, giù per le valli, i monti, i burroni, vie tortuose, vie scabre, vie buie, idoli di qua, alti colli, alti luoghi. Ci ha presi da quella via. E cosa dice Gesù, Giovanni 14, ai suoi discepoli? Giovanni 14, versetto 2. Nella casa del Padre mio, ce ne sono molti ovviamente, ma questo è quello che mi piace, perché glielo dice chiaramente. Io sono la via, dice. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E a seguito di questa informazione, Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E anche noi ogni tanto, quando siamo nelle nostre vie scabre, tortuose, non sappiamo che cosa fare, ci disperiamo come Paolo e gridiamo, misero me uomo, è come se stessimo dicendo, non sappiamo la via, io sono la via, la verità e la via, e la vita. Io sono la via. E Dio ci ha detto, Isaia 53, io ti ho preso, prelevato da questa via che era la tua, questa era la tua via, una via di perdizione, e ti ho messo nell'unica sola via retta. Quindi in Cristo tu sei in questa via, altrimenti non avrebbe senso la parola che abbiamo letto prima in Isaia, che dice che la via è dritta, perfettamente piana. Non siamo noi questi, è Cristo. Siamo noi in Cristo, la via del giusto è retta. Questo è Cristo. presi dalle nostre vie, messi nell'unica sola perfetta via. Per questo Paolo esclama, dopo tutta quella serie di, non so, di disperazioni, esclama, è viva, esclama, gloria a Dio, esclama che sono, cioè, che ha vinto, che è vincitore in quella legge, che quella legge lo conduce, che non serve più alla legge del peccato, non serve più alla legge del peccato, nonostante sa di essere nella sua carne. Ci ha presi dalla via, ci ha messi in questa via. E questa via, come abbiamo visto, Cristo è la via. Cristo è la parola, quindi la parola è la via. Ci ha presi dalle nostre vie, ci ha messi nella parola. E questa parola, come abbiamo visto, conduce. La parola conduce. Io ho imparato una lezione fondamentale, che è la parola che conduce, che non posso raddrizzare i miei sentieri, perché solo la parola conduce. La tua parola, infatti, è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Solo la parola fa questo. Per testimoniare ancora che la via è Cristo, che Dio ci ha messi in quella via, leggiamo Ebrei, Ebrei 10. Che può sembrare che faccia delle... non so, che strapoli in un qualche modo dei pensieri, ma questa via è vera, il Signore ci ha presi e ci ha messi qui, questa è la via. Ebrei 10, 19, 20. Cosa ha fatto il Signore? Avendo dunque, fratelli, libertà d'entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, perché, per cosa, per come, come facciamo ad entrarci? Per quella via recente, vivente, che egli ha inaugurata. La via è inaugurata, e non solo è inaugurata, ci ha anche messi in quella via, ci ha messi in Cristo. La via recente, vivente, egli l'ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Per questo dice, avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, la via c'è, è retta. Quella è la via retta, sarai sempre giustificato, retto e di nulla mancante in Cristo Gesù. Ma come vedremo, non è la giustificazione, bisogna pianare comunque i sentieri. Accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. La via è inaugurata, non solo inaugurata, poteva limitarsi a questo il Signore, ma... ci ha messi, ci ha presi, noi tutti eravamo erranti, ci ha presi e posti in questa via. Io sono la via e noi abbiamo Cristo, quindi noi siamo nella via. Dunque, ecco perché è scritto, il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. Io ci ho messo un po' a capire tutte queste cose. Attraverso la parola li dirige, perché in noi, l'Eterno, lo Spirito Santo dirige i nostri passi. E ancora dirà la parola, all'uomo i disegni del cuore, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. In Proverbi 16. Mi sono sempre chiesto, ma questa è la parola che è in noi? Questa è la parola che è in noi? All'uomo i disegni del cuore, ma come può dire una cosa del genere la parola? Solo perché è in noi. Quindi questa dichiarazione è verace, l'ha detto Dio. Quindi se c'è qualche burrone, se c'è qualche monte, se c'è qualche colla, in quale via sono? Se trovo qualche sentiero scosceso, pericoloso, qualche occasione di caduta, in quale sentiero sto camminando? Quindi, siccome qualcuno potrebbe dire, ok, allora sono nella via perfetta, non faccio più niente, non muovo, non tocco, non dirigo, non brigo, non faccio niente, siccome qualcuno potrebbe dire questo, no, il Signore dice da pianare. Dove lo dice? Dappertutto nella parola, ma... Proverbi 16, mi piace molto tutto Proverbi 16. Proverbi 16, al versetto 17, dirà, leggetelo se potete il Proverbi 16, perché è veramente meraviglioso. Allora, la strada maestra dice, quindi c'è una strada maestra, dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada alla sua via... preserva l'anima sua. Quindi, siamo in Cristo, siamo nella via perfetta, pura, santa, immacolata, retta, ma questa via sulla nostra terra, sul nostro cammino, questa via che spesso è sporca di iniquità e ha tanti colli, va appianata. Quindi, quello che il Signore ha cercato nella sua grazia di insegnarmi è che non ti disperare perché le tue vie sono così, perché in Cristo ti ho messo nel sentiere retto, ma le tue vie sono comunque da appianare e rendere sempre più vicine alla via perfetta. Per questo, anzi, non è proprio corretto dire vicine alla via perfetta, perché in quella via perfetta noi ci siamo, è solo che ci sviamo. Cosa dice infatti Dio di Saul? Saul si è sviato da me, dice, si è sviato. Noi in quella via ci siamo, noi in quella via ci siamo, ma, dice Dio di Saul, il suo cuore si è sviato da me. Ecco dove iniziano i sentieri tortuosi, i monti, le valli, dove troviamo parecchi pericoli nel nostro sentiero. E il Signore è costretto a dirci appiana, è costretto a dirci appiana, giustamente. Io ti ho messo in quella via e tu stai iniziando a sviartene. Proverbi 14. Io ho preso veramente delle bastonate da questa parola, delle sante bastonate, perché pensiamo sempre di essere in un sentiero perfetto. Ogni cosa facciamo, invece non è così. Cosa dice Proverbi 14? Proverbi 4, scusate. Questa è l'esortazione veramente di Dio per noi, perché è una parola forte. Proverbi 4, versetto 10. Siccome noi ci sviamo, è costretto il Signore a dire questo, ecco perché dice appiana, torna sul sentiero retto che è ben appianato, ecco perché dice anche l'Eterno appiana, perché il sentiero è già appianato. E ci esorta a stare su quello. Ascolta, figliuol mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati. Io ti mostro la via della sapienza, ti avvio per i sentieri della rettitudine. In questo sentiero, se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati e se corri non inciamperai. Parafrasando, in questo sentiero non trovi colli di sicuro, non ci sono burroni, non ci sono montagne e non ci sono idoli in questo sentiero. E io ti ho messo in questo sentiero. Questo è quello che dice Dio. Io ti ci ho messo. E poi cosa dice, giustamente? Non iniziare però da questo sentiero a sviartene. Afferra saldamente l'istruzione, non la lasciare andare, serbala perché essa è la tua vita. L'istruzione riguardo al rimanere, non entrare nel sentiero degli empi, non ti inoltrare per la via dei malvagi, non fare queste cose perché sei sul sentiero retto. Non le fare, non ti sviare, perché sei sul sentiero retto, non entrare da questo sentiero di rettitudine. Schivala, non entrare, non ti inoltrare, schivala, perché? Perché sei sul sentiero retto. Non passare per essa, allontanate e va oltre, poiché essi non possono dormire se non hanno fatto del male, il sonno è loro tolto se non hanno fatto cadere qualcuno. Versetto 18. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va vie più risplendendo finché sia giorno perfetto. Questo è possibile solo nella santificazione in Cristo. Ricordate quando Alessio ci ha spiegato santi, santificati per la santificazione. Questo è possibile solo se santi camminiamo per la santificazione, per risplendere sempre di più. Ma per fare questo, per risplendere sempre di più, perché la via del giusto è così, la via del giusto è così, e l'ha detto Dio. Per fare questo bisogna rimanere senza sviarsene.
perché io ti ci ho già messo. Lo dico a me stesso, io ti ci ho già messo in questa via. La via degli empi è come il buio. Vediamo buio? C'è impietà. Essi non scorgono ciò che li farà cadere. In quel sentiero c'è ciò che li fa cadere. Figlio mio, sta attento alle mie parole. Inclina l'orecchio ai miei detti. Non si dipartano mai dai tuoi occhi. Serbali nel fondo del cuore, poiché sono vita per quelli che lo trovano e salute per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso procedono le sorgenti della vita. Rimuovi da te la perversità della bocca, torna il concetto del ravvedimento. Vedete come si sposa perfettamente il ravvedimento con il rimanere nella via di Dio? Ravvedimento per rimanere nella via di Dio. Ravvedimento continuo. Rimuovi la perversità, cioè abbiamo visto che ravvedimento, rimuovere, livellare sono la stessa cosa. Ravvedimento continuo in questa via. In questa via c'è ravvedimento continuo. Gli occhi tuoi guardino bene in faccia e le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. E sappiamo bene chi c'è davanti a noi che ci aspetta in questo sentiero retto. Rettitudine, dritto davanti a te, significa che questo sentiero non può essere a destra e neanche a sinistra, è dritto davanti a te. Dritto. Se le tue palpebre si girano a destra, automaticamente via tortuosa, automaticamente via tortuosa. Devo imparare a riconoscerla quando inizio a girarmi dall'altra parte. Appiana il sentiero dei tuoi piedi e tutte le tue vie, perché io ti ho messo nella mia via, ma tu hai delle vie che possono essere storte, siano ben preparate. E abbiamo visto come si preparano le vie. Può farlo solo la parola. Appianare, ravvedimento. Non piegare né a destra né a sinistra. Ritira il tuo piede dal male. Quella via c'è, inaugurata, preso, messa in quella via. Non piegare. Non piegare. Resta, cammina. Per questo Efesini ci tiene molto a dire siedi, cioè io ho fatto tutto questo, adesso siedi, comprendi dallo Spirito quello che io ho fatto per te, poi cosa fai? Cammini e resisti. Dove? Questa via, cammini dove? In questa via. Cammina però senza sviartene. Ora, quella... visto che si tratta di sottomissione alla parola di Dio, si tratta di ravvedimento, quel qualcosa che noi non livelliamo, non appiattiamo, non colmiamo, quel qualcosa ci ritroverà, perché il nostro peccato ci ritrova sempre. Che cos'è che ha ritrovato Saul? Un peccato, non aver ucciso la Amalechita. Da cosa è stato ritrovato? Da quello. Quindi quando un sentiero inizia a essere tortuoso, se noi non torniamo indietro, quel sentiero ci porta alla rovina automaticamente. Il tuo peccato ti ritroverà. Quindi subito c'è da colmare, subito c'è da ravvedere, ma subito. Adamo ed Eva furono presi dalla disubbidienza, peccato di disubbidienza, o una vita intera per loro e per noi, di cosa? Di disubbidienza. Quindi quella via tortuosa, se non la colmiamo subito, continuiamo a camminare per essa. Questo è il problema. Se non la colmiamo subito, rischiamo di cadere in un peccato che poi la via si fa bella buia. Si fa bella buia. Quindi il peccato, il ravvedimento, ci deve essere subito. La confessione con ravvedimento ci deve essere subito. Una vita di disubbidienza forzata per noi, discendenti di Adamo ed Eva. Il frutto, quindi, l'abbiamo visto, di una via tortuosa. Una piccola via tortuosa, guardate cosa ha fatto. Quindi, il nostro cuore è questo terreno. E questo terreno dipende da noi com'è questo terreno. Se è ben livellato, se siamo in Cristo, se camminiamo in Cristo, se camminiamo secondo la legge che ha descritto Paolo, questo sentiero sarà ben livellato. Ma il Signore ci dice appiana. Appiana significa torna nel mio sentiero, cammina in esso, perché io ti ci ho messo e desidero che tu resti e cammini in esso. Perché comunque la profezia di Ezechiele è una profezia, Dio l'ha decretato contro i nostri alti luoghi. Se ci sono alti luoghi, perché ci sono mari, monti, montagne, colli, è un decreto di Dio. Dio ha detto, io giudicherò i tuoi alti colli. Punto. Ecco perché poi, giustamente, nel Salmo 139, il salmista dirà, investigami, conosci il mio cuore, provami. Perché? Perché comunque tu, con quegli alti luoghi, ti verrai in giudizio. A prescindere, tu verrai in giudizio. Quindi è meglio che io conosca contro cosa verrà in giudizio, affinché te lo confessi prima, perché comunque ci verrà in giudizio Dio. Questo mi ha spaventato però in maniera, quella contrizione che mena vita, mi ha fatto riflettere ieri sera un esempio bellissimo di un uomo retto, e quando siamo in una via retta siamo sicuri. Visto che ci sono 5 minuti, volevo leggerlo, ed è in Prima Samuele, perché quando siamo in un sentiero retto non abbiamo paura di nulla. Anzi, ci sono proprio due esempi. Prima Samuele 13 e 14, capitolo 13 e 14. Ci sono due esempi contrapposti. Un sentiero tortuoso e un sentiero retto, completamente retto e sicuro. Prima Samuele 13. Guardate com'è tortuoso il sentiero di Saul. Noi ce ne accorgiamo subito. Dobbiamo imparare ad ascoltare quello che diciamo. Se ascoltiamo, io lo sto imparando, se ascoltiamo quello che diciamo, capiamo com'è il sentiero subito. Prendiamo dal versetto, per spiegare un po' la situazione, versetto 8. Egli aspettò 7 giorni, era in battaglia, doveva offrire un sacrificio e doveva aspettare Samuele. Egli aspettò 7 giorni, aspettò un po', secondo il termine fissato da Samuele. Hai aspettato sette giorni? Cosa fai? Non aspetti l'ultime ore? Vie tortuose! Ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi. Vie tortuose, vede che il popolo si disperde. Allora Saul disse, menatemi l'olocausto e sacrifici di azione di grazie e offerse l'olocausto. E come finiva ad offrire l'olocausto, ecco che arrivò Samuele e Saul uscì incontro per salutarlo. Ma Samuele gli disse, che hai tu fatto? Saul rispose, guardate che via tortuosa, che colli, che monti, che burroni. Saul rispose, siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito. È giunto nel giorno stabilito, questa è un'altra via tortuosa, perché è giunto nel giorno stabilito lui. E che i filistei erano adunati a Micmas, mi son detto, allora i filistei mi piomberanno addosso al Gilgal e io non ho ancora imparato l'Eterno, così addirittura mi sono fatto violenza. Guardate quanto, cioè vediamo subito, noi riconosciamo negli altri il peccato, ma non in noi stessi quando parliamo. Guardate quante vie tortuose, così mi sono fatto violenza e ho offerto l'olocausto. È giustamente giudizio di Dio attraverso Samuele. Ma guardate un uomo retto nel capitolo 14 invece, come sicuro di sé un uomo che è nel cammino di rettitudine e che non ha vie tortuose. Cosa successe? Per descrivere un po' la situazione, Saul era con 3.000 uomini che divennero 600 perché lo abbandonarono tutti, era appostato contro 30.000, non ricordo, filistei, con carri, spade, ed è scritto che non c'era nemmeno una spada in Israele, ce l'avevano solo Saul e Jonathan, ce l'avevano solo loro due, perché i filistei avevano provveduto a prendere i fabbri per non lasciare che si costruissero alcuna arma. Ora avvenne che un giorno Jonathan, figliuolo di Saul, dal capitolo 14, disse al giovane suo scudiero, vieni, andiamo verso la guarigione dei filistei che è dall'altra parte. Un uomo retto, da solo, va alla battaglia col suo scudiero, ma non disse nulla a suo padre. Saul stava allora all'estremità di Gibea, sotto il melagrano di Migro, e la gente che aveva seco annoverava circa 600 uomini. Allora, versetto 6, Jonathan disse al suo giovane scudiero, vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi. Quando siamo nella rettitudine, vediamo subito che sono incirconcisi davanti a noi, non abbiamo paura più di nulla. Forse l'Eterno agirà per noi. Può esserci anche un forse, perché non siamo sicuri di quello che Lui vorrà, ma siamo sicuri che la sua volontà è perfetta. Forse l'Eterno agirà per noi, poiché nulla può impedire all'Eterno di salvare con molta o con poca gente. Cosa successe dopo questo? Non c'è tempo, lo riassumo. Che Jonathan, col suo scudiero, mise in fuga tutto il popolo dei Filistei. Tutto il popolo, un uomo retto, non ha paura. E come diceva infatti Alessio, non c'è, se c'è paura, non c'è amore. Dove c'è amore, non c'è paura. Dove c'è rettitudine, quindi amore, dove siamo ben attaccati ai sentieri di Dio, non c'è paura. Siamo pienamente sicuri di ciò che Dio vuole per noi. A me, il Signore ha voluto insegnare ad appianare il mio sentiero, perché è molto tortuoso, e mi ha comunque voluto dire che non ci riuscirò comunque, ma Lui mi ha messo in un sentiero retto, glorioso, e in questo sentiero le mie vie diventano rette. In questo sentiero le mie saranno sempre come quelle di Paolo che si dispera, sempre, lo saranno sempre, ma nel sentiero del giusto, Isaia 53, le mie vie saranno perfette. Tocca rimanerci. La fede, la perseverare. Io ho sempre posto innanzi a me l'Eterno, per non peccare contro di Lui. Sempre posto dinanzi a me, rettitudine, posto davanti, davanti a noi, davanti a me, c'è la rettitudine. Ringrazio il Signore perché questi pensieri mi hanno edificato tanto, sono riconosciuto peccatore davanti a Dio, ma gloria a Dio, siamo in un sentiero retto, siamo in un sentiero meraviglioso, siamo in Cristo, e in Cristo queste vie sono perfette, meravigliose. E per questo il Signore ci esorta per il nostro bene. Il Signore dice: come vorrei che la tua pace fosse come un fiume. Il Signore vuole questo. Per questo ci esorta a rimanere nel sentiero retto. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.